Ciao raga e benvenuto nel salotto di Amiciadura. Siamo Giulia
e Silvia e insieme siamo il podcast che affronta la vita a clitoride duro.
Ogni lunedì mettiamo in discussione convenzioni e convinzioni obsolete, cercando di stimolare le coscienze di tutti e allenare insieme il nostro pensiero critico.
In questo podcast approfondiamo svariati argomenti di natura sociale, argomenti che potrebbero essere scomodi per alcuni ma che sono necessari per essere persone migliori.
Ci trovate ogni lunedì su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Seguiteci anche su Instagram e TikTok, Amiciadura tutto attaccato, per rimanere aggiornato con le puntate.
E non dimenticatevi di iscrivervi alla nostra newsletter per approfondire il tema della puntata. Potete farlo dal sito www.amiciadura.com oppure tramite il link in bio su Instagram.
Amiciadura è un podcast esuberante, irriverente, con tantissime opinioni e pochissimi filtri.
A presto, raga!
Amichez, vi chiediamo scusa per la nostra assenza della scorsa settimana, ma avevamo bisogno di prenderci qualche giorno in più per fare ricerca, controllare le nostre fonti e studiare, perché siamo convinte che istruirsi e informarsi dia potere ai singoli e di conseguenza alla collettività. Non siamo esperte di storia, né di geopolitica o relazioni internazionali, siamo semplicemente due persone comuni, ma questo non ci deve assolutamente fermare dal tirarci sulle maniche. Abbiamo una piattaforma piccola e per quanto piccola vogliamo sfruttarla al meglio e al massimo. Il genocidio della popolazione palestinese va avanti da più di 75 anni. 75 anni di oppressione, razzismo, militarizzazione, muri, checkpoint e nessuna libertà. Dicono che sia una situazione complessa, come se non fossimo in grado di leggere, studiare e comprendere, allontanandoci dalla realtà delle cose. La maggior parte delle fonti dal quale poter studiare sono in inglese e questo rende l'informazione un po' meno accessibile. Quindi vogliamo usare la nostra conoscenza dell'inglese per aiutare chi ha bisogno a capire meglio gli articoli e le fonti internazionali. Perché l'anticolonialismo deve interessare tutto e tutti devono essere coinvolti.
Sì, continuare con il calendario che ci eravamo prefissati ci pareva un po' assurdo e disconnesso dalla realtà, quindi abbiamo deciso di aprire una rubrica che mette a luce come il mondo occidentale opprima e sfrutti i paesi del resto del mondo, creando guerre fittizie per rubare la manodopera, le risorse, i territori e soggiogando e ammazzando interi popoli. Questi episodi saranno più lunghi e cercheremo anche di ospitare più esperte possibile per farci dare una mano e per spronarci ad andare oltre, a guardare con pensiero critico quello che viene raccontato in TV, sui giornali, ma anche sui social. Allo stesso tempo, però, non vogliamo delegare questo compito a chi sta già facendo in 100 parti per fare divulgazione o a chi sta vivendo la tragedia della Palestina sulla propria pelle. Quindi crediamo che spetti anche a noi fare ricerca, leggere libri, documentarci, decostruire e decolonizzare la nostra mente. A chi ci ascolta, come sempre, vi invitiamo ad aggiungervi alla conversazione e anche a darci feedback e correggerci se necessario.
Assolutamente, assolutamente. Come ben sappiamo, la storia viene raccontata principalmente dai vincitori, da chi riesce a dominare sull'altro, dai carnefici. Studiamo la storia da un punto di vista occidentale che racconta di scoperta dell'America e non di invasione di un territorio abitato e pulsante di cultura. Racconta di come l'Occidente abbia civilizzato, fatto missioni di pace e insegnato la democrazia. Ma è davvero così? Se si scava un po' più a fondo, si scopre che in realtà l'Occidente si è macchiato dei peggiori crimini verso l'umanità e ne ha ispirati tanti altri.
Esatto, e in questa prima puntata faremo proprio un excursus dei diversi momenti storici che hanno portato ai fatti a cui stiamo assistendo in quest'ultimo mese e mezzo circa. Un excursus che ci aiuterà a ricostruire un po' il motivo dietro il quale Israele si nasconde da 75 anni, ossia che la Palestina è la terra promessa del popolo ebraico. Ma qual è la storia della questione palestinese? Facciamo un salto indietro e partiamo dal 1881. All'epoca la popolazione della Palestina era composta da 450.000 persone, di cui il 90% arabi musulmani e il restante 10% era invece costituito da ebrei e cristiani. La Palestina è il luogo dove nel primo millennio avanti Cristo si forma il popolo ebraico. Con l'ascesa dell'impero romano, la Palestina però diventa poi territorio imperiale e nel 70 d.C., a seguito di una rivolta, molti ebrei sono costretti a migrare verso Nord Africa e Europa. Inizia qui la prima diaspora del popolo ebraico. Più là, tra il 1517 e il 1918, la Palestina invece si trova sotto l'impero ottomano, fino poi ad arrivare alla prima guerra mondiale che cambia lo scenario medio orientale.
Esatto, infatti proprio alla fine della Prima Guerra Mondiale le potenze vincenti instaurarono quella che chiamarono la Lega delle Nazioni, di cui fanno parte Francia, Gran Bretagna, Italia e Giappone, a cui si aggiunge la Germania, che si ritira però nel 1933, e che sulla carta, questa Lega, è la prima organizzazione intergovernativa avente come scopo quello di accrescere il benessere e la qualità della vita degli esseri umani. Il suo principale impegno era quello di prevenire la guerra sia attraverso la gestione diplomatica dei conflitti, sia attraverso il controllo degli armamenti. Ma nella realtà dei fatti, era un modo per ridistribuire e organizzare i territori tra i vincitori, appunto, chiamandolo sistema di Stato. Questo sistema metteva le regioni che erano state fino ad allora sotto il controllo dell'Impero Ottomano sotto il cosiddetto Tutelage of Advanced Nations, protettorato delle nazioni avanzate, finché queste nazioni non sarebbero poi diventate indipendenti. Nel 1916, durante il clou della Prima Guerra Mondiale, l'Impero Ottomano, che a questo punto ha circa 617 anni, è sull'orlo del crollo. Inglesi e francesi avevano promesso agli arabi il controllo della penisola araba e il Levante se li avessero aiutati a sconfiggere gli ottomani. Gli arabi accettarono e li aiutarono a vincere. Dopo la fine della guerra e la caduta dell'Impero Ottomano, gli arabi cominciano a reclamare le terre che gli erano state promesse. Ma nel frattempo,
Giustamente.
francesi ed inglesi si incontrarono segretamente e si accordarono su come si sarebbero spartiti la penisola araba tra di loro, tra zone di controllo e influenza inglesi da una parte e francesi dall'altra. Gli inglesi, ad esempio, avrebbero ricevuto Palestina, Giordania, Iraq meridionale. Mentre i francesi si sarebbero presi il sud-est della Turchia, l'Iraq settentrionale, la Siria e il Libano. Questo accordo è conosciuto come Accordo Sykes-Picot dagli omonimi diplomatici, chiamiamoli diplomatici, Mark Sykes e François-Georges Picot. Gli arabi, ovviamente, quando vengono a scoprire di questo accordo segreto, si infuriano, si sentono traditi e presi in giro. Loro stessi hanno combattuto una guerra per spodestare il controllo musulmano non arabo, ovvero gli ottomani, per poi ritrovarsi invece colonia europea.
Mi sembra un sentimento giusto. E cosa succede invece parallelamente in Europa? Nasce il movimento sionista e il movimento sionista sosteneva e tuttora sostiene che dopo secoli di violente persecuzione l'essere ebrei non era solo una questione religiosa, ma una nazionalità vera e propria e che in quanto tale meritasse un suo stato indipendente. Per molte persone, infatti, la creazione di uno stato ebraico era l'unica opportunità di sentirsi al sicuro. Il movimento sionista inizia a crescere esponenzialmente, in proporzione anche alle violenze che le comunità ebraiche subivano in Europa e non solo. Ed è importante puntualizzare che il sionismo non era visto di buon occhio da gran parte della comunità ebraica dell'epoca. Infatti, molti volevano poter vivere in pace nei loro stati di appartenenza. In fondo, raga, nessuno dovrebbe essere costretto a lasciare il proprio paese per evitare la persecuzione.
Esatto.
Il movimento sionista come forza politica, però, era già attiva da fine del 1800. E nel 1897 Theodor Herzl, autore del testo Lo Stato ebraico, aveva già organizzato una conferenza a Basilea nella quale venne concordato il programma che vedeva la costruzione dello Stato ebraico in Palestina e la promozione di insediamenti ebraici in quelle zone. Quindi già da questo momento il movimento si attiva che cazzo ho scritto? Accelerare, acclarare. Quindi già da questo momento il movimento si attiva per accelerare l'immigrazione e cercare il supporto di diversi governi mondiali. E gli stessi inglesi saranno gli stessi inglesi che inizialmente supporteranno proprio l'immigrazione ebraica, fino però a quando, con l'aumentare dei flussi migratori e degli insediamenti a comuni agricoli, i famosi kibbutz, cominciano le prime tensioni con le popolazioni native.
Esatto, e questa è un po' la storia dietro le quinte di come l'antisemitismo europeo, il sionismo e l'imperialismo inglese abbiano portato alla famosa dichiarazione di Balfour. Nel 1917, per ottenere il sostegno da parte della comunità ebraica allo sforzo, della Prima Guerra Mondiale, venne scritta la dichiarazione di Balfour. Si tratta di una lettera scritta dall'allora ministro degli esteri inglese Arthur Balfour, inteso come principale rappresentante della comunità ebraica inglese e referente del movimento sionista, con la quale il governo britannico affermava di guardare con favore alla creazione di una dimora per il popolo ebraico in Palestina, nel rispetto dei diritti civili e religiosi delle altre minoranze. residenti. Però questo ultimo punto diciamo che non viene mai
scordati.
Non viene mai veramente applicato. Balfour nel 1919 dichiarò: in Palestina non proponiamo nemmeno di passare per la formalità di consultare i desideri degli attuali abitanti del paese, anche se la Commissione americana è passata per la formalità di chiedere quali siano questi desideri. Le quattro grandi potenze sono impegnate con il sionismo. E il sionismo, che sia giusto, sbagliato, buono o cattivo, ha radici in tradizioni centenarie, in necessità presenti, nelle speranze future, di importanza molto più profonda rispetto ai desideri e pregiudizi dei 700.000 arabi che attualmente abitano quella terra antica. Il mandato britannico, quindi insomma la colonia, un modo carino per dire colonia inglese, sarebbe dovuto essere un sistema provvisorio fino a quando la Palestina avesse ottenuto lo status di nazione completamente indipendente, ma questo, come sappiamo benissimo, non succederà mai. Ricordiamoci che quasi 5 anni prima di ricevere il mandato dalla Lega delle Nazioni, lo stesso governo britannico aveva assunto impegni nei confronti dell'organizzazione sionista riguardo all'istituzione appunto di una patria nazionale ebraica in Palestina, per la quale proprio i leader sionisti avevano avanzato una pretesa di connessione storica, poiché i loro antenati avevano vissuto in Palestina 2 millenni prima di disperdersi nella diaspora.
Certo. Però la popolazione indigena della Palestina, i cui antenati avevano veramente abitato la terra palestinese praticamente nei 2000 anni precedenti, ovviamente considerava questo progetto come una violazione dei loro diritti naturali e inalienabili. E lo vedevano anche come un infrangimento dell'assicurazione di indipendenza data dalle potenze alleate ai leader arabi in cambio del loro sostegno durante la guerra. Il risultato fu una crescente resistenza al mandato da parte degli arabi palestinesi e di conseguenza negli anni 30 gli inglesi cominciano a limitare l'immigrazione ebraica per cercare un po' di calmare la situazione, ma di tutta risposta i miliziani ebrei dell'epoca si ribellano e cominciano a contrastare sia arabi che inglesi. Perché anche gli inglesi? Perché di fronte al rafforzarsi della resistenza palestinese, gli inglesi spesso erano costretti di volta in volta a rivedere la propria politica, nonostante, ve lo ricordiamo, l'obiettivo del mandato fosse di fatto orientato alla fondazione di Israele. Non scordiamocelo, ecco. Quindi con il memorandum di Churchill del 1922, gli inglesi svilupparono un modello politico che prevedeva che all'insorgere della resistenza palestinese venisse istituita una commissione ufficiale d'inchiesta che avrebbe raccomandato le modifiche di gestione del paese. Ovviamente l'organizzazione sionista non l'accetta. Durante questo periodo la comunità ebraica cresce notevolmente, nasce l'esercito di miliziani chiamato Hagan e David Ben-Gurion, che successivamente diventerà il primo ministro dello Stato di Israele, all'epoca diventa anche il leader della Jewish Agency. Questo fu il modello prevalente negli anni 20, ma con il rafforzarsi della resistenza palestinese la politica britannica fu costretta a prendere in considerazione il fatto che il popolo palestinese non avrebbe acconsentito giustamente all'alienazione dei propri diritti.
Nel 1936, infatti, ci fu uno sciopero generale di tutti gli arabi nella Palestina mandataria, impiegati nel lavoro, nei trasporti, nel commercio, che durò circa 6 mesi. I militari inglesi cercarono di interromperlo usando una durissima repressione, che comprendeva arresti, torture, bombardamenti e punizioni collettive. Di base il governo britannico si trovò a controllare una situazione creata dalle scelte dello stesso mandato. Nel 1937, infatti, viene quindi creata la Peel Commission, che con un report di 400 pagine raccomandò per la prima volta la suddivisione del territorio in uno stato ebraico e uno stato arabo, accanto a una zona internazionale che si estendeva da Gerusalemme a Jaffa, la quale sarebbe rimasta però sotto l'autorità mandataria britannica. Ricordiamo che la popolazione palestinese rappresentava la maggioranza in Palestina. 250.000 persone infatti sarebbero state costrette ad emigrare per poter dare spazio alla creazione dello Stato ebraico. Ovviamente questo non calma affatto le acque, anzi la rivolta continua fino al 39, durante cui almeno il 10% della popolazione maschile palestinese era stata uccisa, ferita, rapita, arrestata o mandata in esilio. Il governo britannico aveva bisogno di una soluzione ed ecco che arriva un altro report. il libro bianco del 39, nella quale la Royal Commission inglese dichiara il mandato impraticabile e sottrae il supporto all'intenzione di creare uno Stato ebraico, respingendo le richieste arabe che la Palestina diventasse indipendente come Stato arabo e prevedendo la conclusione del mandato britannico entro il 49, con l'indipendenza della Palestina, in cui sia palestinesi che ebrei avrebbero partecipato al governo. L'immigrazione a questo punto si sarebbe interrotta dopo l'ammissione di 75.000 nuovi immigrati nei primi 5 anni e il governo avrebbe regolamentato rigorosamente il trasferimento delle terre. Questo ovviamente crea i primi attriti tra sionisti e governo inglese.
Ovviamente, però ecco, dopo 2 decenni di dominio mandatario e di colonizzazione dall'estero, finalmente i diritti dei palestinesi sono stati riconosciuti. Però l'indipendenza che era stata promessa era ormai per un paese il cui modello di popolazione e territorio era stato così tanto trasformato mentre era stato colonia inglese, quindi la strada verso l'indipendenza diciamo che era piena di ostacoli, e in questo momento scoppia anche la Seconda Guerra Mondiale, che è ciò che accelera il susseguirsi degli eventi. Ovviamente sappiamo tutti la storia dell'Europa in questo periodo, in cui oltre 6 milioni di ebrei e non solo vennero brutalmente sterminati dai nazisti. Ovviamente in questo clima storico il sionismo inizia a guadagnare molto più consenso e molti sopravvissuti furono costretti a fuggire dal nazismo e provarono a trovare rifugio proprio in Palestina, nonostante il limite imposto dagli inglesi sui flussi migratori. Questo provocò ancora più tensioni con i sionisti, mentre in parallelo il Regno Unito, che era esausto dalla Seconda Guerra Mondiale, gettò presto la spugna.
Esatto, ma c'è anche un altro dettaglio importante, perché per il movimento sionista il libro bianco del 39, che appunto gli mandò l'Inghilterra, rappresentava un gravissimo contrattempo e una nuova strategia doveva essere ideata al di fuori del quadro del mandato della Lega delle Nazioni, che comunque stava per giungere alla sua conclusione. L'organizzazione sionista cercò quindi di rafforzare la sua posizione cercando il sostegno degli Stati Uniti per sostituire la perdita del sostegno da parte della Gran Bretagna, appunto. Nel maggio del 42 l'esecutivo dell'agenzia ebraica, riunito a New York, rese ufficialmente noto il cosiddetto programma Built More, che altro non era che l'obiettivo di lunga data della creazione di uno Stato ebraico in Palestina, attraverso un'immigrazione illimitata in cui viene dichiarato il rifiuto della validità del Libro Bianco del 39. Nel maggio del 45, sempre questa Jewish Agency presentò ufficialmente le sue richieste al governo britannico, tra cui l'annunciazione della Palestina come Stato ebraico, la piena autorità di portare più ebrei possibili in Palestina con la concessione di un prestito internazionale per il trasferimento del 1 milione e delle agevolazioni internazionali per il transito degli ebrei che volessero insediarsi in Palestina. E come ultimo punto c'è anche la concessione di risarcimenti in natura dalla Germania al popolo ebraico. L'organizzazione sionista approvò ufficialmente il programma come sua politica dichiarata e concentrò i suoi sforzi soprattutto negli Stati Uniti. L'organizzazione sionista ovviamente approvò ufficialmente questo programma come sua politica dichiarata e concentrò i suoi sforzi soprattutto sugli Stati Uniti, mentre ovviamente dall'altro lato c'erano gli arabi che rifiutarono totalmente questa proposta. Non permettere alla Palestina di autogovernarsi fino a quando gli ebrei non abbiano acquisito la maggioranza sembra assolutamente oltraggiosa per gli arabi.
E mi sembra anche giusto. Però considerate che nel frattempo, a causa delle persecuzioni naziste nei confronti degli ebrei, vengono emessi 100.000 certificati di immigrazione per permettere alle vittime della persecuzione nazista di trasferirsi in Palestina. Questa è la situazione, ma andiamo leggermente più avanti e andiamo alla conferenza di Londra, avvenuta tra il 1946 e il 1947 e organizzata dalle Nazioni Unite nuovamente per discutere la questione palestinese. Bene, alla conferenza di Londra non parteciparono né rappresentanti arabi palestinesi né ebrei, poiché entrambi avevano rifiutato l'invito. Gli stati arabi presenti però si opposero al piano provinciale e presentarono al governo britannico le loro proposte, che includevano i seguenti elementi principali, ve li riassumiamo ovviamente. Chiedevano che la Palestina diventasse uno stato unitario con una maggioranza araba permanente e indipendente dal mandato britannico. Prevedevano che gli ebrei con cittadinanza palestinese, cittadinanza acquisibile dopo 10 anni di residenza, avrebbero avuto pieni diritti civili, alla pari con tutti gli altri cittadini della Palestina, avrebbero anche avuto diritto ad un numero di seggi nell'assemblea legislativa proporzionale al numero di cittadini ebrei in Palestina. Le richieste del mondo arabo è anche quello di prevedere salvaguardie speciali per proteggere i diritti religiosi e culturali della comunità ebraica. E infine, tutte le leggi riguardanti l'immigrazione e il trasferimento di terre avrebbero dovuto richiedere il consenso a maggioranza dei membri arabi dell'Assemblea legislativa, mentre la salvaguardie fornite per la comunità ebraica sarebbero stati modificabili solo con il consenso della maggioranza dei membri ebrei dell'Assemblea legislativa. Quindi sembra un piano molto più inclusivo.
Assolutamente, molto più diplomatico, questo sì che è un piano diplomatico. E ovviamente i nostri cari amici sionisti rifiutano tutto questo.
Beh,
e nel febbraio del 47 il governo britannico ci prova un'ultima volta, presenta le sue ultime proposte ai rappresentanti arabi, a cui si erano nel frattempo uniti i rappresentanti dell'alto esecutivo arabo palestinese e all'agenzia ebraica, che avevano intrapreso negoziati informali con il governo britannico. Entrambe le parti respinsero le proposte. L'organizzazione sionista, rinforzata da una nuova immigrazione su larga scala, legale e illegale, con forze ben equipaggiate e con un potente sostegno straniero, non era assolutamente disposta a compromettersi sul suo obiettivo di lunga data. Di fronte a questa situazione, la Gran Bretagna decide di rinunciare al suo ruolo mandatario e di consegnare la Palestina e la sua questione, che era fondamentalmente il risultato di 3 decenni di occupazione inglese e della dichiarazione di Balfour, consegnano tutto alle neonate Nazioni Unite, che il 29 novembre del 47 presentano e votano il Partition Plan, il piano di ripartizione, che prevedeva la ripartizione della Palestina in uno stato arabo e uno ebraico, insieme ad una zona internazionale che comprendesse Gerusalemme e Betlemme. Con l'approvazione del Partition Plan, le Nazioni Unite dividono i territori palestinesi dando il 45% alla popolazione araba e il 55% alla popolazione ebraica.
La matematica non sta matematicando proprio.
Per niente.
E, raga, vi vogliamo anche far notare che con il piano di ripartizione l'ONU non ha tenuto adeguatamente conto delle esigenze anche economiche e sociali dei palestinesi, perché il 55% delle terre che viene data agli israeliani non solo è una quota più alta, ma si trova nelle aree più fertili della Palestina. Inoltre, ai palestinesi era stato anche precluso un porto strategico sul Mar Rosso, una via di comunicazione diretta con la Siria. Inoltre, dobbiamo sottolineare che il Partition Plan segna un momento storico importantissimo nella storia palestinese, per il solo fatto che nel momento in cui le Nazioni Unite propongono la creazione di 2 stati separati, questo è un modo indiretto, una dichiarazione indiretta di legittimazione e accettazione internazionale dell'esistenza di uno Stato sionista. E l'esistenza di questo Stato sionista, molti studiosi lo ricollegano anche al fatto che le Nazioni Unite in quel periodo volessero trovare una soluzione al problema dei rifugiati ebrei della Seconda Guerra Mondiale. Insomma, 2 piccioni con una fava. Il mondo arabo non è ovviamente felice della decisione, inizia a scioperare e a manifestare, mentre dall'altro lato la milizia sionista inizia ad attaccare i villaggi e le zone residenziali arabi, per poi passare all'avvio del Plan Dalet del 1948.
Mm-hmm. E proprio questo piano viene adottato dai politici e militari sionisti, tra cui troviamo David Ben-Gurion, ve lo ricordate? Allora capo della World Zionist Organization, e spiegava con precisione quali zone dovevano essere colpite e quali zone su cui si doveva attuare uno spopolamento forzato e distruttivo, sto citando. Il piano viene messo in atto ad aprile del 48, dopo che l'ONU aveva già votato per il Partition Plan di cui parlavamo sopra, ma l'adozione permette ai sionisti di accelerare la nascita dello Stato di Israele e si concluse proprio con la proclamazione da parte di Ben Gurion della nascita ufficiale dello Stato di Israele nel 14 maggio del 48. Nei mesi precedenti alla dichiarazione dello Stato di Israele, le milizie sioniste con gli inglesi sull'uscio e sapendo di essere militarmente più forti, decidono di appropriarsi di più territorio rispetto a quello che gli era stato consegnato dalle Nazioni Unite appunto nel 48. Un rapporto del governo britannico dell'epoca presentato alle Nazioni Unite descrive la scena. 250 persone vennero trucidate, donne e bambini spogliati e fotografati per poi essere massacrati con armi automatiche. Ovviamente questi avvenimenti, come potete ben capire, seminarono il panico nel paese e in molti, certo, terrorizzati che una cosa simile potesse accadere al proprio villaggio, scappano. Un ex governatore militare israeliano di Gerusalemme scrive, e questa è fonte Nazioni Unite, dice: abbiamo subito un'inversione di natura diversa il 9 aprile, quando unità combinate di Etzel e Stern Gang, che sono due gruppi terroristici israeliani, hanno lanciato un attacco deliberato e non provocato sul villaggio arabo di Deir Yassin, sul margine occidentale di Gerusalemme. Non c'era motivo per l'attacco, era un villaggio tranquillo che aveva negato l'accesso alle unità di volontari arabi provenienti dall'altro lato della frontiera e che non era stato coinvolto in attacchi contro zone ebraiche. Cioè, non ne volevano sapere niente. I gruppi dissidenti lo scelsero per ragioni strettamente politiche e fu un atto di deliberato terrorismo.
Mm-hmm. E non fu l'unico, perché gli storici hanno registrato dozzine di episodi di massacri di questo tipo, episodi che ovviamente costringono intere comunità a fuggire. Infatti si stima che circa 250.000 palestinesi siano stati sfollati prima ancora che il Regno Unito levasse le tende dal territorio palestinese il 15 maggio del 1948. A quel punto Israele occupa il 78% del territorio palestinese e le centinaia di migliaia di palestinesi sfollati non faranno nemmeno mai più ritorno alle loro case.
E raga, inutile dirlo che il 1948 per la Palestina è un anno cruciale. Come dicevamo poco fa, il giorno prima Ben Gurion annuncia ufficialmente la nascita dello Stato di Israele e con lui stesso come primo ministro. Sempre in quest'anno le milizie e gruppi terroristici sionisti si unirono sotto un unico esercito che adesso appunto conosciamo tutti come IDF, Israeli Defense Forces, ovvero esercito di difesa israeliana, ma la guerra non era finita. Con gli inglesi fuori dal quadro, soldati da diversi paesi arabi entrarono in Palestina. Ma l'esercito israeliano era equipaggiato meglio, organizzato meglio e diversamente dall'esercito arabo avevano un comando unificato e il supporto dei paesi europei soprattutto.
Esatto.
Episodi come questo purtroppo continuano a ripetersi, tanto che le Nazioni Unite ci provano di nuovo. E nel 49 firmano una nuova risoluzione, la 184, che di base richiede un cessate il fuoco, ma nemmeno quello funziona. E a questo punto tre quarti della popolazione palestinese si ritrova sfollata nei paesi arabi circostanti. In arabo questo avvenimento viene chiamato e ricordato come Nakba, che in arabo significa la catastrofe.
E nei decenni a seguire ci furono svariati tentativi di portare la pace in Palestina, che poi raga, qua non si tratta di portare la pace ma di impedire a qualcuno di ripetere gli orrori della storia. Furono però ovviamente, come già sapete, vi immaginate, tutti tentativi che non portarono a nulla. E è importante notare che nonostante Israele non abbia rispettato nemmeno una delle risoluzioni proposte dalle Nazioni Unite, nel 1949 entra comunque a farne parte. Andiamo leggermente più avanti, passiamo al 1950, i paesi arabi cominciavano a sentirsi sopraffatti dalla quantità di rifugiati e quindi dichiarano guerra ad Israele in supporto del popolo palestinese. I paesi arabi purtroppo perdono, ma la Giordania riuscì ad occupare la West Bank e l'Egitto invece prese Gaza sotto il suo controllo. Arriva poi un altro anno tragico per il popolo palestinese, il 1967, con la guerra dei sei giorni. Israele, temendo le minacce dei paesi arabi confinanti, lancia un violentissimo attacco verso Egitto, Giordania e Siria e in soli sei giorni riesce ad occupare la striscia di Gaza, il Sinai, Gerusalemme Est, la West Bank e gli altri piani del Golan. Questo, raga, è l'inizio dell'occupazione della striscia di Gaza di cui ad oggi siamo tutti testimoni attraverso gli schermi dei nostri cellulari.
Durante questa guerra e sotto gli ordini di Yitzhak Rabin, che in seguito divenne anche lui primo ministro di Israele, le forze israeliane effettuano una vera e propria pulizia etnica e distruggono diverse comunità palestinesi, causando l'espulsione di circa 10.000 persone. Lo shock della perdita e della sconfitta precipita ovviamente in un clima rivoluzionario tra i palestinesi e tutto questo ovviamente ha stimolato l'emergere di movimenti di resistenza armata impegnati a riconquistare la Palestina con la forza durante gli anni 70 e 80.
Mi sembra anche abbastanza giusto, però purtroppo nel frattempo invece Israele inizia a prendere un controllo totale della Palestina e da questo momento in poi nei documenti ufficiali del governo israeliano si farà riferimento ai palestinesi come non cittadini o residenti stranieri, e rendendoli individui senza stato, privati di tutti i loro diritti. Infatti, attraverso ordini e regolamenti militari, il governo israeliano dal giugno del 1967 esercita una completa autorità legislativa, amministrativa e giudiziaria sul territorio occupato e sui suoi abitanti. Comincia a costruire insediamenti israeliani all'interno di Gaza, sottraendo ancora più terre ai palestinesi e controllando totalmente accesso e uscita dalla striscia. Non permette ai palestinesi di operare nel proprio porto, nell'aeroporto, e comincia anche a sviluppare industrie chiave come quella agricola, rifornendo i mercati israeliani della West Bank, sfruttando però la manodopera palestinese, ovviamente pagandola miseramente. La violenza e la repressione in questo periodo sono inimmaginabili, e la guerra ha proprio sollevato la questione della natura coloniale del movimento sionista, perché invece di scambiare terre per la pace, Israele ha iniziato a incoraggiare i suoi cittadini a spostarsi nei territori occupati e li ha sostenuti nel farlo. Uh-huh. E infatti nel 1967, nel momento in cui un po' le acque iniziano a calmarsi, Israele, in diretta violazione del diritto internazionale, inizia anche a costruire colonie illegali per i suoi cittadini su terre che non possedeva.
Ecco, la violenza, come dicevi anche tu, le sfide economiche, l'occupazione delle proprie case aumenta ovviamente i livelli di frustrazione dei palestinesi. Nel 1973 spunta un nuovo personaggio nella nostra storia, lo sceicco clerico musulmano palestinese Ahmad Yassin, che fonda l'associazione islamica Mujama al-Islamia, ramo palestinese dei Fratelli Musulmani, il famigerato e influente movimento fondato in Egitto che propugnava un Islam politico. La Mujama al-Islamia, nonché predecessore di Hamas, viene registrata all'epoca come associazione benefica, pensate un po', mm-hmm. e trova un alleato inaspettato nelle autorità israeliane, che lo finanziano parzialmente, ma lo finanziano. Uno dei motivi dietro ai finanziamenti era il tentativo israeliano di indebolire la principale forza politica palestinese dell'epoca, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, OLP, guidata da Yasser Arafat, del partito Fatah, e nata nel 64, che ha come obiettivo quello di liberare la Palestina da Israele.
Mm-hmm. E questo movimento politico-religioso era all'epoca ai margini della politica palestinese, però con il finanziamento da parte di Israele ovviamente la sua influenza è cresciuta e si è trasformata nel gruppo Hamas come lo conosciamo oggi. Attenzione però, perché Hamas come lo conosciamo oggi nascerà ufficialmente proprio durante un anno di tensione assoluta, che è il 1987, ossia l'anno della prima intifada. Intifada in arabo significa rivolta, e questa è un'insurrezione proprio di massa e di carattere spontaneo, che vede come protagonisti non l'OLP, ma lavoratori, donne, giovani, il popolo, insomma. Uh-huh. Parliamo infatti di scioperi generali, blocchi stradali, rifiuto di pagare le tasse e così via. Uh-huh. Ecco, in questa atmosfera mancava solo che succedesse qualcosa per accendere la miccia della rivolta, e l'evento catalizzatore per l'esplosione della prima intifada fu lo scontro stradale tra una camionetta dell'esercito israeliano e un'auto con a bordo lavoratori palestinesi.
Proprio in questo momento c'è da una parte Israele che sostiene che sia stato un incidente stradale in cui semplicemente un veicolo militare ha accidentalmente colpito un'auto che trasportava lavoratori palestinesi nel campo profughi di Jabalia, nella striscia di Gaza, causando la morte dei quattro di loro. I palestinesi invece affermano che i soldati abbiano colpito intenzionalmente il veicolo civile. Il giorno successivo, dopo i funerali, scoppiarono scontri tra soldati israeliani e familiari delle vittime, e riferisce proprio il giornalista palestinese Safawat al-Kalut. La maggior parte delle sommosse palestinesi si verificò durante il primo anno di rivolta, dopo il quale i palestinesi passarono dal lanciare pietre e cocktail Molotov contro bersagli israeliani ad attaccarli direttamente con fucili, granate a mano ed esplosivi in generale. Il cambiamento avvenne principalmente a causa della gravità delle rappresaglie militari e poliziesche israeliane, che si intensificarono dopo che gli attacchi palestinesi divennero più violenti. Secondo il gruppo israeliano per i diritti umani, Bethlehem. Durante la prima intifada si verificarono quasi 2.000 morti a causa della violenza. Il rapporto tra morti palestinesi e israeliani però era leggermente superiore a 3 a 1.
E durante il periodo 1984-1988 gli insediamenti esistenti furono ulteriormente potenziati e consolidati in Cisgiordania nella striscia di Gaza, con un aumento sia fisico delle dimensioni degli insediamenti che nella concentrazione di coloni ebrei in questi luoghi. Con gli insediamenti israeliani arrivano anche le installazioni di difesa israeliane nel territorio, la rete di trasporto e sistemi di fornitura di elettricità e di acqua vengono integrati nell'infrastruttura israeliana, poiché ciò era considerato necessario per le esigenze economiche e di sicurezza dello Stato di Israele, che tradotto significa tutte le risorse primarie vengono da ora controllate dagli israeliani. Oltre al controllo delle risorse primarie, però, Israele controlla totalmente anche le politiche commerciali dei territori occupati e la principale considerazione di Israele era che le esportazioni israeliane dovevano poter fluire liberamente nella Cisgiordania e nella striscia di Gaza, mentre le importazioni dovevano essere strettamente controllate per salvaguardare gli interessi dei produttori israeliani. Raga, si tratta di una politica economica deliberata e calcolata, stabilita nei primi anni dell'occupazione e scrupolosamente applicata da allora.
Con l'intifada che si dimostrava politicamente ed economicamente dannosa per Israele, nel 92 fu eletto un nuovo governo israeliano, che aveva come missione principale il negoziare la pace. Con questa premessa Israele e OLP firmano gli accordi di Oslo del 93 e 95 e che, tra le varie cose, portarono Israele al riconoscimento dell'OLP come rappresentante legittimo del popolo palestinese. Ma non solo, li portò anche ad accettare di ritirarsi gradualmente dalle aree della Cisgiordania e della striscia di Gaza. Permettevano la creazione di un'autorità palestinese per governare tali aree. Volevano aprire un aeroporto internazionale palestinese anche un corridoio terrestre che collegasse la West Bank alla striscia di Gaza. E le questioni ancora irrisolte per raggiungere una soluzione a due stati dovevano essere risolte nei successivi 5 anni, quindi si mettono una sorta di scadenza. Sì. Gli sforzi per un accordo di pace sono così ben visti dal mondo politico internazionale che nel dicembre del 94 il primo ministro di Israele, Yitzhak Rabin, e il presidente del comitato esecutivo dell'OLP, Yasser Arafat, ricevono addirittura insieme, condividono il premio Nobel per la pace. Pensate un po'.
Certo, poi parleremo della validità dei premi Nobel a questo punto.
Dedicheremo una puntata.
Comunque, nonostante il Nobel per la pace, l'occupazione da parte di Israele del territorio palestinese, compresa Gerusalemme Est, continuava.
Pensa un po'.
Ovviamente, in violazione del diritto internazionale, in particolare del diritto umanitario, Israele, la potenza occupante, lo ricordiamo, espandeva la popolazione degli insediamenti attraverso nuove costruzioni e attuava politiche di chiusura rigorose. Ecco, in questo contesto persistono profonde differenze e poteri sbilanciati tra Israele e i palestinesi, che ostacolano ovviamente il progresso nei negoziati e rallentano l'attuazione dei vari accordi raggiunti tramite soprattutto anche gli accordi di Oslo, che ovviamente non erano stati rispettati. Cosa succedeva? Che spesso i negoziati si arenavano e riprendevano solo grazie alla mediazione di terzi. Questo contribuì a una crescente sfiducia fra israeliani e palestinesi.
Certo.
Più tardi, a seguito delle elezioni in Israele alla fine del maggio del 1996, di un nuovo governo di coalizione guidato da Likud, partito di estrema destra e presieduto dal primo ministro Benjamin Netanyahu, entra in carica. E raga, piccola chicca, perché non so se lo sapete, in realtà il cognome vero di Netanyahu, che in arabo... Sì, in arabo, ciao. E piccola chicca... Non so se lo sapete, in realtà il cognome vero di Netanyahu, che in ebraico significa dono di Dio, è Mailakowski. Ecco. Dovete infatti sapere che il nonno di Netanyahu, un rabbino sionista, emigrò in Israele dalla Polonia nel 1920 dopo svariati tour europei e statunitensi per diffondere l'ideologia sionista. E al momento del trasferimento a Israele decise di cambiare il cognome con qualcosa che suonasse più ebraico.
Pensa un po'. Pensa un po', ma torniamo a noi nel giugno del 97. Primo ministro Netanyahu propone il piano Allon Plus, non so, come base per un accordo permanente fra Israele e Palestina. Secondo la proposta, Israele avrebbe mantenuto il controllo sui gruppi di insediamenti israeliani, che avrebbe lasciato ai palestinesi meno della metà del territorio palestinese occupato, suddivisi in diverse enclave, che non erano chiaramente collegate tra di loro, sempre seguendo la politica del divide et impera. Ad avvelenare ulteriormente l'atmosfera, nel 97 succedono un paio di cose. Intanto cominciano gli attacchi suicidi con bombe contro civili israeliani a Gerusalemme tra luglio e settembre del 97. Poi il governo israeliano decide di sospendere i negoziati di pace e bloccare i trasferimenti di territorio all'autorità palestinese. Inoltre cerca di assassinare il leader di Hamas. Tutto questo, raga, ovviamente, come dicevo prima, avvelena ancora di più l'atmosfera. E alla fine del 2000 la ricerca di una soluzione pacifica aveva compiuto un cerchio completo, dall'entusiasmo speranzoso dei primi anni 90 con gli accordi di Oslo alla totale disperazione. Molti dei progressi sul terreno si erano fermati, se non addirittura annullati e invertiti, in particolare a causa della rioccupazione dei centri abitati palestinesi da parte di Israele. Il tutto, raga, ovviamente fatto in maniera estremamente violenta.
Esattamente. Quindi in mezzo poi a questo clima estremamente precario succede un'altra cosa. Il 28 settembre del 2000 il candidato premier del Partito Nazionale Liberale Likud, Ariel Sharon, visita il Monte del Tempio a Gerusalemme, affermando la sovranità di Israele sulla moschea di Al-Aqsa, che è il terzo luogo più sacro dell'Islam. Ovviamente a questo punto scoppiarono sommosse e la polizia israeliana rispose con forza bruta e presto si diffuse l'instabilità in tutto il territorio occupato. Ha inizio così la seconda intifada. La seconda intifada fu molto più violenta rispetto alla prima e durante la rivolta di circa 5 anni furono registrate più di 4.300 vittime palestinesi e ancora una volta il rapporto fra le morti palestinesi e israeliani fu leggermente superiore a 3-1. La risposta di Israele alla seconda rivolta palestinese in meno di un decennio fu particolarmente violenta, portando ad una crescente perdita di vite palestinesi, compresi molti bambini palestinesi. Inutile dire che il tentativo della comunità internazionale, che ha esortato Israele a fornire protezione alla popolazione civile palestinese, non serve a nulla. Considerate che solo tra il 1967 e il 1991 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato 131 risoluzioni e Israele non ne ha rispettata nemmeno una.
Passiamo poi al 2001. A Gaza gli israeliani alzano nuovamente il muro che i palestinesi erano riusciti a distruggere durante la seconda intifada, militarizzandolo ancora di più con truppe e numerosissimi posti di blocco, cancellando permessi lavorativi e di viaggio per i palestinesi, limitando ancora di più la libertà di movimento. Nello stesso anno le truppe israeliane distrussero sia l'unico aeroporto a Gaza che il porto navale, all'epoca in via di costruzione. Nel marzo dell'anno successivo, a seguito di un attentato suicida particolarmente atroce da parte di Hamas, che ha causato la morte di 30 persone, l'esercito israeliano avviò l'Operation Defensive Shield, l'operazione scudo difensivo, per riconquistare la Cisgiordania e parti della striscia di Gaza. Un anno dopo Israele iniziò la costruzione di un altro muro di separazione nella Cisgiordania stavolta, simile a quello eretto a Gaza nel 96. Parlando della seconda intifada, gli israeliani parlano spessissimo degli attentati suicidi palestinesi, ma gli osservatori storici sostengono che non è stato fino a oltre un mese di attacchi militari letali contro i palestinesi che alcuni hanno ricorso alla violenza autolesionista. Durante la seconda intifada, secondo il Centro Palestinese per i Diritti Umani, sono stati uccisi almeno 4.973 palestinesi. Tra di loro c'erano 1.262 bambini, 32 operatori sanitari contro 1.000 israeliani. Oltre alle morti e alle lesioni, l'esercito israeliano ha demolito più di 5.000 case palestinesi e ne ha danneggiate oltre 6.500. Le ha danneggiate in modo irreparabile, impedendo ulteriormente ai palestinesi di potervi fare ritorno. Questa seconda intifada volge finalmente al termine verso la fine del 2005 con lo smantellamento delle colonie israeliane a Gaza e il ritiro delle truppe via terra. Un altro accordo internazionale diede all'autorità palestinese il controllo del confine di Rafah e permette anche a convogli di camion di circolare tra Gaza e la West Bank. Inutile dirlo, raga, ma Israele non rispettò nemmeno questo accordo.
Ovviamente, ovviamente. E passiamo un po' a capire meglio come sale al potere Hamas, ecco. E, al momento delle prime elezioni dopo la seconda intifada, il partito di Fatah che vi abbiamo nominato prima, supportato sia dall'autorità palestinese che dall'OLP, è al potere. Ma molti palestinesi cominciano a vedere il loro approccio come poco efficace e quindi nel 2006 Hamas, che era ora diventato partito politico oltre che milizia, vince le elezioni per pochissimi voti. Itzhak Segev, e perdonatemi per la pronuncia, anzi correggetemi assolutamente, che fu governatore militare israeliano a Gaza all'inizio degli anni Ottanta, ha successivamente dichiarato a un reporter del New York Times di aver contribuito finanziariamente al movimento islamista palestinese come sorta di contrappeso ai laici dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, l'OLP, e del partito Fatah, guidato da Yasser Arafat. Specialmente gli israeliani di destra volevano indebolire il potere dei partiti laici che al tempo erano la forza politica principale, quindi l'OLP con il partito Fatah di Arafat. Mm-hmm. Ma vi ricordate lo sceicco Ahmed Yassin di cui vi parlavamo prima e la sua associazione benefica? Ecco, dando potere e finanziando questa associazione indirettamente, ma non troppo, Israele finanzia anche i Fratelli Musulmani, pensando così di dividere e conquistare i territori palestinesi occupati, come mettendo i laici contro i fondamentalisti islamici. Mm-hmm. E il colonnello David Hackman, che ha lavorato come esperto in affari arabi per l'esercito israeliano, ha ammesso che l'errore più grande sia stato proprio il supporto di Israele a Ahmed Yassin alla fine degli anni 70. Mm-hmm. E cito proprio le sue parole. Dice, all'epoca però non avevamo idea dei risultati. D'altro canto invece Avner Cohen, ex ufficiale israeliano responsabile degli affari religiosi a Gaza, scrisse un rapporto ufficiale ai suoi superiori verso la metà degli anni Ottanta, avvertendoli di non giocare a questo giochino del dividi e t'impera nei territori occupati e chiedendo a Israele di fermarsi prima che la realtà gli si sarebbe ritorta contro. Dopotutto, perché supportare un partito militare anti-Israele e antisemita nella sua retorica, se non per un suo uso strumentale strategico?
Israele che fa? Nel 2004 decide di risolvere la situazione a modo suo e uccide lo sceicco Yassin con un attacco aereo, cantando vittoria contro il terrorismo. E da qui avviene un contraccolpo che nessuno si aspettava. La folla inizia a gridare in supporto di Hamas. Hamas è un nemico che Israele negli ultimi 20 anni ha contribuito a creare, ma che poi nei successivi 20 cerca di distruggere, bombardando però indistintamente Gaza. Senza contare gli avvenimenti di questi ultimi mesi, raga, le tre guerre che Israele ha condotto contro Hamas dal 2008 hanno ucciso circa 2.000 civili palestinesi e una dozzina di civili israeliani. Mm-hmm. In risposta alla vittoria di Hamas alle elezioni, la situazione peggiora, perché Israele, spaventato, vieta a tutti i lavoratori palestinesi di uscire da Gaza per andare al lavoro. Sempre nello stesso anno i miliziani di Hamas catturano il soldato israeliano Gilad Shalit ed Israele decide di bombardare a tappeto la striscia di nuovo e limitando lo spazio di pesca a soli 10 km dalla costa. A livello politico Hamas aveva sì vinto le elezioni, però l'autorità palestinese all'epoca era ancora l'organo direttivo insieme al partito Fatah. Cosa succede, raga? Scoppia un conflitto interno tra Hamas e Fatah nel 2007. Hamas prese il controllo di Gaza con la forza. Raga, questo era proprio quello che voleva Israele.
Mm-hmm. Mm-hmm. Da quel momento in poi Israele però continuerà a colpire duramente Hamas con continue campagne militari di bombardamenti aerei, chiudendo completamente i confini, impedendo alle persone di uscire e di entrare e limitando e regolando l'accesso all'acqua, all'elettricità, al cibo e alle cure mediche. Però i suoi sforzi si sono rivelati controproducenti, finendo solo per rafforzare il sostegno al gruppo. Ecco, dal 2007 in poi questa sarà la situazione. Oltre 2 milioni di persone incastrate in un pezzettino di terra di 365 chilometri quadrati, questo rende Gaza l'area più densamente popolata del mondo, sotto piogge di bombe ad intermittenza e decine di risoluzioni ONU mai attuate.
Ma arriviamo ad oggi, perché è abbastanza chiaro che le politiche del governo israeliano degli ultimi 14 anni, ma non solo, direi proprio azzarderei a dire dall'inizio, abbiano mirato a mantenere Hamas al potere. Un editorialista del quotidiano israeliano Haaretz ha portato alla luce le prove che Netanyahu abbia intenzionalmente sostenuto il governo di Hamas a Gaza, vedendo l'estremismo palestinese come un baluardo contro la soluzione a due stati al conflitto. Netanyahu, infatti, in una riunione del suo partito di estrema destra, Likud, nel 2019, raga, letteralmente l'altro ieri, disse: «Chiunque voglia contrastare la creazione di uno Stato palestinese deve sostenere il rafforzamento di Hamas e il trasferimento di denaro ad Hamas. Questo fa parte della nostra strategia, isolare i palestinesi da Gaza dai palestinesi della Cisgiordania». E ancora una volta, divide e t'impera. Il parlamentare di estrema destra israeliano Bazalel Smotrich nel 2017 propone un piano decisivo, lo chiama un piano decisivo per porre fine al conflitto. Chiamiamolo poi conflitto. Smotrich, attualmente al giorno d'oggi ministro delle finanze del governo di Netanyahu, sostiene che la radice del conflitto sia semplicemente che ci sono due popoli che rivendicano la stessa terra e che fondamentalmente è proprio geniale, è un fenomeno. Dice che non si potrebbe mai raggiungere un compromesso territoriale tra israeliani e palestinesi. In un conflitto come questo, secondo lui, un lato deve vincere e l'altro deve perdere. Pensa un po'.
La chiave per una vittoria totale di Israele, secondo Smotrich, è semplice: spezzare lo spirito dei palestinesi. Come dice lui, il terrorismo deriva dalla speranza, ossia una speranza di indebolirci. Comunque, l'attuazione di questo piano inizierebbe con l'annessione della Cisgiordania e l'espansione rapida degli insediamenti ebraici. Una volta che Israele ha dichiarato la sua intenzione di non rinunciare a quella terra e ha creato realtà sul campo che rendono impensabile il ritiro, i palestinesi si ritroveranno costretti ad accettare la nuova realtà, il che potrebbe avere tre risvolti, sempre secondo Smotrich. Il primo, accetteranno una forma di cittadinanza di seconda classe. Secondo, lasceranno volontariamente la zona. Oppure, terza opzione, cercheranno una resistenza violenta e verranno soppressi. Che dire? Comunque, le atrocità compiute dai coloni estremisti incoraggiati dal proprio governo per l'attuazione di questo piano hanno ovviamente acceso la rabbia palestinese, e le forze israeliane che avrebbero dovuto difendersi dai terroristi a Gaza sono state trascinate in Cisgiordania come conseguenza, almeno in parte, del progetto ideologico dell'estrema destra.
Già, Netanyahu, torniamo al nostro caro Netanyahu, è il primo ministro israeliano da più tempo in carica. Ha avuto mandati tra il 96 e il 99, 2009 e 2021 e poi 2022 fino ad oggi. Durante questi periodi è stato costantemente ostile alle aspirazioni nazionali palestinesi, opponendosi apertamente alla soluzione dei due stati, fondamentalmente. Al massimo l'ha sostenuta a parole in modo poco sincero. Teniamo a mente, raga, che i bombardamenti non si sono mai realmente fermati. Nel 2021 l'IDF bombarda Gaza per 11 giorni consecutivi, uccidendo 75.000 palestinesi. Inoltre, ad oggi, la colonia di Israele mantiene il controllo della popolazione palestinese attraverso un sistema di apartheid operato dall'IOF, le forze di occupazione israeliane. L'apartheid, per chi non lo sapesse, è una politica estremista di discriminazione razziale. Sotto questo regime i palestinesi sono suddivisi in 5 gruppi geografici: la West Bank, Gaza, Gerusalemme Est, territori israeliani, tra virgolette, e quelli in esilio. Ogni gruppo ha diversi livelli di libertà e diritti concessi. concessi da Israele. Vivere in un sistema di apartheid significa che esistono più di 700 checkpoint per i palestinesi, significa subire una continua colonizzazione di terre e proprietà, detenzioni amministrative, impossibilità di ritorno in patria per gli esiliati, restrizione di acqua ed elettricità, furto di risorse naturali, eccetera, eccetera.
Ma guardiamo quali sono gli eventi che hanno portato all'attacco di Hamas del 7 ottobre. Ovviamente ci sono i 75 anni di abusi di cui abbiamo appena parlato, ma ci sono anche altri elementi. E partiamo con il ribadire che l'esercito israeliano, raga, è uno degli eserciti più potenti al mondo. Ha armi e sistemi di sorveglianza avanzatissimi e inoltre riceve circa 3 miliardi di dollari l'anno in aiuti militari dagli Stati Uniti. Per farvi capire, con i finanziamenti del governo statunitense, l'esercito israeliano è riuscito a sviluppare un sistema di difesa militare chiamata Iron Dome, ossia cupola di ferro. E questa cupola di ferro è progettata per proteggere dai razzi a corto raggio in arrivo. Cosa fa? Utilizza il radar per tracciare i razzi e può distinguere tra quelli che potrebbero colpire le aree edificate e altri.
Con un budget militare annuale superiore a 20 miliardi di dollari totali e l'accesso ad alcune delle attrezzature militari statunitensi più avanzati, Israele controlla i cieli e gran parte del mare intorno al suo territorio, o quello che dichiara suo, e dispone di capacità informatiche di tecnologie e di tecnologie insomma superiori. D'altro canto, per più di 3 decenni il braccio militare di Hamas ha fatto affidamento su una strategia in stile guerriglia, utilizzando razzi, cecchini, ordigni esplosivi improvvisati e tunnel sotterranei negli attacchi contro Israele. Poi Israele è largamente riconosciuta per le sue sofisticate capacità di intelligence, sia in termini di raccolta di informazioni riguardo possibili minacce all'interno, sia all'interno che all'esterno del proprio paese, e inoltre funziona in maniera molto simile a quella americana, specialmente in termini di ruoli e responsabilità. Infatti non per niente Israele e Stati Uniti hanno anche un consolidatissimo rapporto di intelligence, una sorta di partnership bilaterale, per intenderci, che vuole che appena una delle due parti raccoglie delle informazioni sulle minacce dell'altra, insomma, se lo comunicano a vicenda in maniera automatica. Quindi la domanda sorge un po' spontanea, quindi nemmeno gli Stati Uniti se ne sono accorti che Hamas avrebbe attaccato?
Né Stati Uniti né Israele, però qualcuno aveva intercettato la minaccia di Hamas, ossia l'Egitto. Infatti dovete sapere che l'Egitto svolge spesso la funzione di mediatore tra Israele e Hamas e aveva ripetutamente avvisato l'intelligence israeliana che Hamas stava pianificando qualcosa di grande, tra virgolette. Ecco, gli avvisi sono stati ignorati dagli ufficiali israeliani, che al momento erano molto concentrati sulle aree del West Bank, dove negli ultimi mesi c'era stato un crescente aumento delle violenze. Uno degli avvertimenti è arrivato addirittura 10 giorni prima l'attacco, direttamente dal ministro generale dell'intelligence egiziana, Abbas Kamel, che avrebbe personalmente chiamato Netanyahu per avvisare di un possibile attacco. L'avvertimento però anche qui è stato accolto dall'indifferenza di Netanyahu.
Chissà perché. Un portavoce dell'IDF ha confermato che l'intelligence militare israeliana avesse effettivamente degli indizi che indicavano una possibile operazione di Hamas contro Israele, ma che tali indizi non prevedevano un attacco di tale portata, cioè non se l'aspettavano, pensavano che si stessero semplicemente addestrando. La conferma degli avvertimenti è arrivata anche dal presidente della Commissione per gli Affari Esteri americano-statunitense, Michael McCaul, che ha affermato: sembra che ci sia stato un fallimento dell'intelligence. Penso anch'io, Paul. Ovviamente Netanyahu nega di aver mai ricevuto queste notizie. Non mi sorprende.
Ma nemmeno a me. Arriviamo quindi al 7 ottobre. Cosa succede? 1000 miliziani di Hamas rompono al festival musicale Supernova che si stava tenendo al nord del Reim Kibbutz, che è a circa 6 chilometri dalla striscia di Gaza, con circa 3.500 presenze. Ecco, gli uomini di Hamas hanno fatto irruzione armata, hanno sparato ai partecipanti, ma hanno anche lanciato missili su Israele da Gaza. L'attacco comunque risulta nell'uccisione di circa 1.200 persone e il rapimento di 240 ostaggi. Ora però, raga, Per arrivare fino al luogo del festival, i miliziani di Hamas sono riusciti a sfondare le barriere di 8 metri che separano Gaza dal resto del mondo. E vi ricordiamo nuovamente che Gaza è un territorio estremamente sorvegliato. Okay. Non solo, nel 2021 venne fatto un miglioramento a queste barriere investendo oltre $1 miliardo in sorveglianza avanzatissima, come l'aggiunta di un blocco di cemento sottoterra proprio per bloccare i famosi tunnel di Hamas. Mm-hmm. Vengono aggiunte macchine con fucile automatico telecomandate da remoto, palloncini con telecamere 360 gradi attaccate, che stranamente al momento, il giorno dell'attacco, non erano in funzione. Quindi ecco, la domanda sorge spontanea: come ha fatto Hamas a compiere questo attacco pressoché indisturbato? E secondo varie fonti, Hamas avrebbe passato quasi 2 anni a pianificare questo attacco, addestrandosi, studiando la sorveglianza israeliana, la loro tecnologia, capendo i punti deboli del muro, il tutto però davanti alle telecamere di sorveglianza israeliane. Insomma, ci sono cose che... la situazione è un po' stridente, ecco, gli indizi sono un po' stridenti.
Assolutamente. A tutto questo Israele ha risposto, come sappiamo, tagliando l'accesso a cibo, acqua, elettricità, al carburante per oltre 2.300.000 persone residenti nella striscia di Gaza, e ha martellato e sta al momento continuando a martellare l'area con un'incessante campagna di bombardamenti. Secondo le autorità palestinesi, i raid aerei israeliani senza sosta hanno raso al suolo interi quartieri, sfollato oltre il 70% degli abitanti di Gaza. L'ufficio stampa del governo di Gaza ha affermato che il numero totale di palestinesi uccisi dal 7 ottobre ha superato i 12.000. Il bilancio ufficiale delle vittime però non è aggiornato da giorni a causa del collasso del sistema sanitario dell'enclave che si occupa della raccolta di dati.
Come vi dicevamo prima, anche Gaza ha una popolazione di 2,3 milioni di persone che vivono in un'area di 365 chilometri quadrati, che equivale praticamente a una densità di popolazione di 6.300 persone per chilometro quadrato. E secondo l'UNICEF, i bambini costituiscono il 47% della popolazione di Gaza. E gli attacchi di Israele hanno ucciso negli ultimi 30 giorni 4.104 bambini, dato che ovviamente sarà, raga, da riaggiornare nel momento in cui starete ascoltando questa puntata, ecco. E queste morti, comunque, tutte queste morti sono state segnalate nel corso di un mese e mezzo di violenza, quindi si tratta di una media di più di 100 bambini uccisi ogni giorno. E infatti le Nazioni Unite hanno affermato che gli attacchi di Israele a Gaza equivalgono a una punizione collettiva di una popolazione con poche opzioni per cercare un rifugio sicuro, e le condizioni umanitarie nella striscia sono diventate sempre più terribili.
Assolutamente, assolutamente, anche perché ricordo, lo vediamo tutti quanti attraverso il nostro telefono, ma i palestinesi al momento stanno letteralmente tirando fuori i propri cari dalle macerie con le mani nude, e quindi questi numeri sono da prendere con le pinze. Perché chissà quante altre persone sono morte e sono rimaste incastrate sotto le macerie. Comunque.
Esattamente. Comunque, raga, siamo arrivati alla conclusione della prima puntata e abbiamo ripercorso insieme tutta la storia palestinese e dell'invasione israeliana, con la speranza di fare più chiarezza sul contesto storico in cui si posiziona l'attacco di Hamas e il genocidio che Israele sta attuando nei confronti del popolo palestinese.
Esatto, chiudiamo qui la prima parte, ma seguiranno altre puntate in cui cercheremo di analizzare il ruolo dei media occidentali e israeliani e della loro propaganda, i motivi geopolitici, ma soprattutto gli interessi economici che si celano dietro gli attacchi di Israele e quali sono le azioni che le comunità internazionali e noi come singoli individui possiamo fare per richiedere il cessate il fuoco e la libertà del popolo palestinese. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi per questa primissima puntata di questa nuova rubrica. Lo sappiamo, è lunga, piena di dettagli, piena di storia, ma è una storia che tutti noi dobbiamo conoscere. E niente, quindi io vi saluto e vi ricordo di seguirci su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, ma soprattutto sui social, Amiciadura, tutto attaccato.
E io vi ricordo come sempre di iscrivervi alla nostra newsletter, in cui condividiamo con voi tutti i link su cui basiamo le nostre puntate e stiamo pensando di rendere questa puntata anche un documento PDF scaricabile, ma vi terremo aggiornati a riguardo. Ma anch'io vi ringrazio per l'ascolto, lo so che è lunga, potete ascoltarla magari in più parti, ma speriamo veramente che aiuti un po' vi aiuti un po' a capire qualcosa di più rispetto a quello che stiamo assistendo purtroppo negli ultimi giorni.
Assolutamente. Alla prossima, Mikez. Buona settimana.
Alla prossima.